ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Ciao a tutti e benvenuti nel podcast di ONG Radio Network Sud. Sono Caterina di Social Station e oggi parleremo dei giovani e lo sport. Non sono da sola, ma con me c'è Maurizio Nataloni, giocatore agonista di pallavolo. Benvenuto.
Ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a te ovviamente, grazie. Grazie per avermi invitato in questo
podcast. Grazie a te per aiutarci un po' a parlare di questo argomento, lo sport e i giovani. Dove forse se ne parla un po' poco, perché siamo tutti un po' lobotomizzati da questi social network, viviamo molto più il virtuale rispetto allo stare insieme. Invece lo sport che tu pratichi è la pallavolo e, come dicevamo prima, favorisce tanto lo stare insieme e lo sviluppo un po' del saper stare in gruppo.
Sicuramente.
Raccontaci un po' la tua esperienza e cosa ne pensi.
Allora, guarda, io mi sono avvicinato alla pallavolo per puro caso. A scuola, sai, periodi di tornei studenteschi, giochi della gioventù, ma perché fondamentalmente, come tutti i ragazzi di quell'età, cercavo delle scuse per non andare a scuola, quindi mi iscrivevo a tutte le cose che ti tenevano fuori dalle attività, diciamo, scolastiche, quindi i giochi della gioventù, i tornei interscolastici, e mi iscrissi veramente a tutti gli sport, quindi anche calcetto, basket, corsa campestre. Proprio con la pallavolo è nata questo, sai, il classico colpo di fulmine. Una doccia fredda che all'epoca avevo 16 anni mi ha colpito e non l'ho più abbandonata. Ancora oggi la pratico come giocatore, sono il referente per una società sportiva con cui ormai da anni sono tesserato, gioco a beach volley, insegno beach volley in una struttura che ha montato i campi in città da qualche mese, quindi diciamo è quella che occupa l'80% della mia vita, o meglio che l'ha occupata almeno fino agli più anni. Adesso ovviamente man mano che si va avanti tende a occupare sempre un po' meno, ma non per volontà mia, ma perché subentrano relazioni personali, lavoro che comunque aumenta sempre di più fortunatamente, quindi certe cose vengono un po' meno.
Che pensi che lo sport possa far bene, insomma, ai ragazzi?
Allora, tralasciando l'aspetto noto dello sport, ok? Quindi il fisico, quello che è, sicuramente lo sport è il primo mezzo di aggregazione, specialmente lo sport di squadra, perché ti faccio l'esempio del tennis, che è uno sport sicuramente noto, quotato, ricco, perché i giocatori di tennis sappiamo che guadagnano tantissimo, ma è uno sport fondamentalmente individuale, dove il tuo rapporto, perdonami il termine, intimo è con la tua racchetta.
Sì.
Mentre invece la pallavolo, come anche gli altri sport di squadra, richiedono aggregazione, perché non puoi fare tutto da solo, con una differenza differente rispetto al calcio e al basket, perché il calcio, il giocatore forte, pensiamo a Maradona, prende la palla al centrocampo e arriva fino a dentro la porta, potrebbe farlo anche da solo, poi lascia stare che ci sono i compagni che aiutano a bloccare la difesa avversaria, però tendenzialmente il giocatore di punta emerge su una squadra di 12 atleti. Il giocatore di basket anche ha bisogno di altri compagni, ma in realtà potrebbe prendere la palla, tirare da fuori area e fare punto. Il giocatore pallavolo no, perché è obbligato a giocare una palla che arriva dai due compagni precedenti, perché c'è prima una ricezione, un'alzata e poi un attacco. Quindi se vuoi buttare la palla dall'attaccare, hai bisogno di un'alzata che arriva da un tuo compagno, che a sua volta alza da una ricezione che arriva da un altro compagno. Quindi c'è un legame inscindibile tra gli atleti. Poi c'è anche un'altra cosa da considerare, che la pallavolo, rispetto magari ad altri sport, è l'unico che in un campo più piccolo ha una massima concentrazione. Il campo di calcio è immenso, quindi i giocatori corrono, magari pensa il portiere e l'attaccante sono distanti tanti metri. Il campo di pallavolo è 9x9, il campo di beach volley è 8x8, è ancora più piccolo, ma se tu consideri 6 giocatori un campo 9x9, sono ravvicinati e si basa sulla fiducia, perché io devo fidarmi del mio compagno lasciandogli magari una palla, o devo essere sicuro che il mio palleggiatore mi darà una palla in un certo modo. Quindi si creano dei legami che poi si rafforzano nel tempo, vuoi con le partite, vuoi con l'allenamento, vuoi con le trasferte, che sono le cose più belle, perché il classico pullmanino, no? Tutti quanti, immagina la gita di scuola, uno dei ricordi più belli che abbiamo tutti, no? Della scuola, la gita, che tutti quanti che fanno chiasso, chi canta, chi urla, chi prende in giro l'altro. Una trasferta è la stessa cosa. Certo, non ci sono i 30 allievi di classe, ce ne sono 12, 13 di ragazzi, però si creano quei meccanismi che fanno sì che poi si vada oltre l'appuntamento in squadra, quindi si creano amicizie. Io ancora oggi il 70-80% delle mie amicizie sono persone che ho conosciuto nei miei oltre 32 anni di pallavolo, con cui mi relaziono, mi vedo, nei weekend andiamo a giocare a beach volley, andiamo ai compleanni, andiamo a mangiare, andiamo a cena, andiamo in vacanza. Quindi lo sport diventa un elemento aggregante anche per la relazione sociale. E ovviamente in determinati contesti evita che i ragazzi vivano per strada, perché se immaginiamo agli oratori o comunque alle società che fanno un lavoro sul pubblico giovane, i ragazzi hanno un obiettivo: andare lì, allenarsi, divertirsi, conoscere persone. In alcuni casi, se ne potrei, c'era tantissimi, conoscono fidanzati e fidanzate che poi si sposano, fanno figli e i loro figli giocheranno a loro volta a pallavolo. Quindi è un cerchio che si chiude, ma che a sua volta diventa una spirale, perché poi si allarga, quindi un amico che incontra un amico che incontra un altro che conosce la fidanzata e si sposa, ha dei figli che incontrano i figli degli altri amici, quindi un
quindi diventa una comunità, diciamo, una piccola, piccola grande comunità.
Una grande comunità, perché a Napoli ci sono tanti tesserati nella pallavolo. Sicuramente è il terzo sport dopo il calcio e il basket per numero di tesserati, probabilmente forse il secondo, perché le statistiche in mano non le ho, però per anni i tesserati del basket si contendevano con i tesserati della pallavolo in quantità, a livello di quantità numerica, non è importante adesso chi vince e chi perde, insomma, lo scopo fondamentale, ma questo vale per il basket ovviamente, per la pallavolo, per il calcio, ma per qualsiasi tipologia di sport, è quello di dare ai ragazzi un obiettivo, perché lo sport è vero che fa bene al fisico, fa aggregazione e via dicendo, però dà ai ragazzi una disciplina. Pensiamo per esempio alle arti marziali. Io ho fatto karate prima di giocare a pallavolo per tanti anni. Ti viene dato un rigore, un rispetto verso lo spazio circostante, il tatami, no? Che sarebbe quel materassino dove gli atleti svolgono le attività legate al judo, al karate, al jiu-jitsu, insomma, tutte quelle che possono essere. Il docente ti insegna il rispetto per quel luogo. Quando tu da bambino impari subito a rispettare il luogo che vivi, perché ti fanno capire che anche il tuo, anche il vivere la tua città, il tuo quartiere, diventa la stessa cosa, perché è un concetto che diventa
fa parte di te,
esattamente, personale. Così come il rispetto dell'avversario, perché tu in campo siamo tutti avversari, quindi tu, il tuo obiettivo è vincere, ma fuori dal campo siamo tutti amici. E questo è importante, perché ti insegna a rispettare la persona che hai di fronte in qualsiasi momento, perché immagina, l'avversario è il nostro antagonista, che in campo è quello che deve vincere contro di noi, ma nella vita potrebbe essere una persona che ha un pensiero diverso dal nostro, una sua idea, una sua opinione. Quindi il rispetto dell'opinione, quindi il rispetto del tuo avversario è equiparabile al rispetto dell'avversario che ti trovi poi davanti in campo, che possa essere...
È una competizione che inizia e finisce in campo e fuori, insomma, diventa rispetto.
Assolutamente sì, ci sono tantissime casi, io ti parlo dell'esperienza mia personale, ma credo che possa darti conferma a chiunque gioca allo sport, sia a livello agonistico che a livello amatoriale. Pensa agli amici o ai mariti che pittano il campo e fanno il calcetto del giovedì, fanno sì, calcetto e birra, vanno a giocare, se ne danno di mazzate, no? Perché il calcio comunque è sport di contatto, quindi calci nelle caviglie, palli, si prendono a parolacce, poi dopo escono allo spogliatoio e tutti che si abbracciano via e si va a prendere la birra, si va a mangiare, quindi va oltre, lo sport è il mezzo che permette. In questo caso qua parliamo dei giovani, che ovviamente sono quelli più facili da formare, perché un adulto si porta dietro un background di tante cose. Un giovane che si sta formando sia a livello umano che caratteriale, oltre che quello fisico, capisce che ci sono dei valori che poi vanno oltre quel rettangolo di gioco. che ripeto può essere il rettangolo del il quadrato del tatami, il rettangolo del tennis, del calcio, della basket, pallavolo o che ne so, la scherma, quello che è. Basti vedere i tanti video che ci sono in rete di tanti sport dove l'avversario quando vince poi abbraccia il suo contendente, perché finito il momento di agonismo poi si ritorna a essere le persone che siamo, quindi siamo tutti contenti, ci abbracciamo. Poi ci sono ovviamente anche i casi che non è così, però
diciamo ma quando è giovane, secondo te quanto è importante che loro vedano in un compagno di squadra che sia il leader o anche nel, spesso nell'allenatore, no? Un po' un coach che non è soltanto un formatore nello sport, diventa anche un po' un modello da seguire.
Allora, guarda, ti dico, negli sport di squadra succede questo, l'allenatore è quello che dà delle direttive, che fa da educatore, mettiamola in questo modo, è quello che se ci sono degli elementi di contrasto all'interno di una squadra li deve sedare subito, capire dove sono i problemi, e non è sempre facile, perché a volte ci sono tante piccole cose che non escono perché i giocatori magari non parlano ma ne parlano nello spogliatoio. Allora in quel caso là subentra il capitano. Il capitano è quello che fa da legante tra il gruppo e l'allenatore, quindi si fa carico degli eventuali problemi della squadra e ne parla con l'allenatore. L'allenatore è bravo, quando riesce li risolve. In alcuni casi purtroppo non è sempre così, si creano magari degli attriti perché il giocatore vuole giocare più ma non gioca perché lui si ritiene superiore a un altro atleta, l'allenatore decide che comunque non deve stare in campo e quindi sai, si creano quelle situazioni un po' antipatiche, motivo per cui o il giocatore va via o l'allenatore non si trova bene con il gruppo e lascia. Però sono casistiche, io ti posso portare casi di giocatori che hanno giocato 20 anni nelle stesse società e giocatori che hanno giocato 6 mesi e se ne sono andati. Ma in realtà, volendolo allargare proprio al calcio, no? Che è quello che è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo anche a grandissime, cioè giocatori strapagati, allenatori strapagati che in corso d'opera mollano, vengono esonerati. Quindi è vero che là ci sono problemi di natura economica, ecco, mettiamolo così. A questi livelli, i livelli nostri, non girano soldi, quindi siamo tutti mossi dalla passione per quello sport e dalla volontà di far crescere i ragazzi dal punto di vista degli allenatori e della società e dalla motivazione di voler crescere personalmente per quanto riguarda l'atleta. Quindi sicuramente i personaggi di spicco e leader sono fondamentali. L'importante è però questi leader non diventano, perdona il termine, i capuzzilli della squadra, perché poi ovviamente ci sta sempre chi ha un carattere un po' più remissivo e chi ha un carattere un po' più predominante. Un buon allenatore capisce con chi deve essere più rigido e con chi deve andare più vicino, spronarlo a dare il massimo, perché è ovvio che il giocatore più forte si sentirà sempre un po' il gallo.
Prende il sopravvento, prende un po' il sopravvento.
Esatto, il giocatore più debole o comunque non tecnicamente preparato rispetto agli altri sentirà la pressione e dirà io non giocherò mai come lui, quindi si demoralizza. E là sta un po' la squadra, allenatore, far sentire parte del gruppo, anche i giocatori nuovi arrivati che comunque non sono ancora a quel livello, e anche all'allenatore a dare la possibilità a questi atleti nelle partite in cui è possibile dargli più spazio, farli giocare. Molti allenatori decidono di vincere a tutti i costi, anche se giocano contro dei brocchi, schierano la squadra top e vanno a vincere, per esempio un set 25-0. Che non ha senso, perché dall'altro lato sono degli avversari che si rendono conto e non vinceranno mai. A quel punto sono occasioni per far giocare i ragazzi che stanno crescendo, quelli che hanno bisogno di fare un po' più di esperienza in campo, perché poi un'altra cosa importante è che una cosa è allenarsi, una cosa è la pressione psicologica della partita, perché fare un errore in allenamento non succede nulla, magari ecco, l'allenatore sgrida l'atleta, dice impegnati, lanciati, fai questo, provaci, e gli dà un po' più addosso, ma in partita un errore può far rischiare appunto di perdere il match, e allora la pressione poi, specialmente per chi è un pochino più debole psicologicamente, poi si fa sentire.
E specialmente nel caso del, dicevi?
Specialmente nei ragazzi più giovani questa cosa si presenta. L'adulto magari gestisce l'ansia in maniera diversa.
Certo. stavo riflettendo un po' sul fatto che non so se sei d'accordo, nel caso della pallavolo, dove dicevamo è uno sport povero, tra virgolette, rispetto al calcio, secondo te i social network hanno un po' migliorato, insomma, la situazione, anche la conoscenza che c'è di questo sport? Perché un po' mi sembra che si siano creati degli idoli, non so, ci sono dei giocatori che giocano nella nazionale che sono diventati un po' dei simboli anche, no? Che portano un messaggio positivo.
Allora, sicuramente la pallavolo in televisione ha cominciato a prendere un po' più spazio nel momento in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati. La pallavolo italiana maschile ha portato tantissimi risultati. Noi abbiamo avuto delle annate in cui avevamo veramente le squadre, gli atleti più forti del mondo. Oggi, ancora oggi, abbiamo, per esempio, se pensiamo nella femminile, la Egonu, la nostra opposta,
sì,
che se non è la più forte opposta al mondo, ma è una delle più forti. E allora quando le squadre cominciano a vincere, la televisione dà spazio. Se tu pensi che in televisione vedi anche le partite di serie Z di calcio, invece la pallavolo comincia a vedere soltanto quando ci sono i mondiali, soltanto quando cominciamo a vincere delle cose. Sicuramente i più attenti attraverso i social fanno girare queste informazioni. Io stesso, no, che sono ovviamente, oltre ad essere un atleta, ma sono un appassionato, quando ci sono le partite, le pubblicità sui social, dico oh, oggi abbiamo vinto, così, e quindi diventa virale un'informazione. E oggi magari anche chi non è ferrato a pallavolo, se dici Zaitsev conosce Zaitsev, se dici l'Egonu conosce l'Egonu, così come personaggi che hanno fatto la storia come Andrea Lucchetta o tanti altri sono noti al grande pubblico, ma perché hanno un gran carisma e hanno avuto la fortuna di essere personaggi anche mediatici, e quindi hanno dato la possibilità di allargare un po' possiamo dire il loro bacino di conoscenza, ecco, diciamo, nel grande pubblico. E poi un'altra cosa che secondo me ha influito tanto è il beach volley, che il beach volley è uno sport che in qualche modo hanno praticato tutti, ovviamente ti parlo dal 2x2, quindi giocatori seri, a quelli che giocano anche 4x4 sulla spiaggia, quindi è uno sport a cui si possono avvicinare un po' tutti. A basket in spiaggia non ci puoi giocare, a calcio in spiaggia non ci puoi giocare, perché se metti una porta e tiri una pallonata da qualche parte arriva, sai, sotto l'ombrellone di qualcuno, comunque hai bisogno di un certo spazio. Beach volley una rete, si mette in un angolo da qualche parte, 2-2, 3-3, si riesce a gestire più facilmente. E infatti oggi non esiste un lido su tutti i litorali italiani che non ha un campo di beach volley.
Certo.
E quindi giocano dai più bravi ai meno bravi, dal classico bagnante con un poco di vansella in più al bambino, perché buttano la palla da là, non giocano magari con le regole, però è un modo per farli appassionare a quello sport. E quindi quando poi trovano un'informazione in rete cominciano a documentarsi, cioè ma sai che quasi quasi mi vedo quella partita, domani vado a vedere quei due che giocano. Quindi i social aiutano, ma aiuta anche un po' la diffusione sul territorio.
Sì.
E paradossalmente noi abbiamo più campi di beach volley che strutture di pallavolo, perché almeno da noi siamo senza strutture. Quasi tutte le società di pallavolo e di basket giocano nelle palestre delle scuole. Spesso le palestre non sono dotate di docce, hanno poco spazio, non hanno uno spazio adeguato per il pubblico, non si può giocare oltre una certa categoria perché il soffitto non è eccessivamente alto. E quindi cosa succede? Che no, se non ci sono le strutture, tu non hai modo di far crescere i giovani, e alla fine vanno a giocare tutti quanti a calcio, perché invece di campetti di calcio ne abbiamo ovunque. Capisco anche che il calcio è più appetibile, perché tutti i bambini sognano di diventare calciatori, miliardari e via dicendo, però il calcio, come tutti gli sport, è un sport che è difficile, richiede tanto impegno, tanto sacrificio, uno ne esce su milioni di giocatori. Paradossalmente a pallavolo c'è più spazio perché ci sono meno giocatori. Cioè, se a calcio si allenano 1 milione di bambini e a pallavolo se ne allenano 200, in proporzione se ne escono 3 su 1 milione o 3 su 200, la percentuale sulla pallavolo è molto più alta, ovviamente. Il problema è che non abbiamo strutture, sono sempre arrangiate, e quindi anche portare avanti
diventa difficile andare avanti, insomma, anche a livello agonistico, e non fermarsi a una semplice partita in amicizia.
Esattamente, guarda, io ti faccio l'esempio della Cristina Chirichella, che è la centrale della pallavolo nazionale femminile, che è una ragazza dei Colli Aminei. Lei giocava a Via Nicolardi alla GCA, una società dove io ho giocato per 9 anni. Cristina a 13 anni già si capiva che sarebbe stata una star perché era alta più di 1,80. Oggi è 1,86, 87 se non ricordo male. È dovuta andare via perché quando d'estate le società fanno i campi estivi e portano i ragazzini, specialmente gli under 14, under 15, quindi ragazzi giovani, a fare dei campi nelle altre città dove ci sono altre realtà pallavolistiche, centro Italia e nord Italia, c'è una cultura della pallavolo altissima rispetto al sud, ovviamente vengono visti e una giocatrice come la Chirichella viene adocchiata e chiedono alla società: dammela per un anno, io me la cresco e la porto avanti. La Chirichella da ormai 6-7 anni gioca con la nazionale femminile, gioca in A1, però vedi, sono pochi casi perché hanno le strutture, hanno gli allenatori. Noi qua purtroppo non ce l'abbiamo, un solo allenatore magari segue 4 gruppi, mm-hmm. diventa complicato, mentre invece noi avremo bisogno di un allenatore per gruppo, di un secondo allenatore, di strutture con molto più spazio per far sì che l'allenamento sia differenziato. Altrimenti poi anche gli spazi, se la società ha 4 ore al giorno e ha 3 gruppi, farà allenamenti da 1 ora e 20 a gruppo, magari 2 volte a settimana, ed è poco se vuoi far diventare un giocatore di un certo livello. Se invece deve essere una cosa amatoriale per farlo crescere, allora il discorso è differente. Però credo che nessuna società si muova e investa solo per far divertire, comunque mirano a far diventare ragazzi degli atleti discreti, non dico di chissà quale livello,
per dargli una possibilità comunque, no?
Dargli una possibilità e fargli capire che insieme a loro ci sono altri compagni che possono condividere questa scelta, far nascere appunto, come diceva all'inizio, una passione, un amore che poi va avanti per una vita. Quei ragazzi saranno i futuri allenatori, saranno i futuri padri di altri giocatori che poi saranno a loro volta allenatori e via dicendo.
Certo, quindi se volessimo fare un appello
Allora, un appello, il mio primo appello andrebbe alle istituzioni.
Certo.
Cioè, facciamo qualcosa per rendere queste strutture agibili. Pensa al Palazzetto dello Sport, il Mario Argento, che è stato abbattuto e non l'hanno più rialzato, il Collana, che è totalmente abbandonato, almeno tutta la parte ha chiuso. Spesso le scuole non vengono assegnate alle società sportive perché le presidi non vogliono che ci siano persone che vadano fuori orario scolastico a utilizzare le strutture. Allora, il primo appello è alle istituzioni: fate in modo che ci sia la possibilità di dare spazio alle società, pallavolo, basket, quello che è, pallamano, ginnastica ritmica, tutto quello che richiede uno spazio di allenamento, date spazio a queste società, perché è l'unico modo per tenere i giovani lontani dalla strada, farli crescere e fargli scoprire tante cose. E invece l'appello ai genitori è: fate scoprire ragazzi anche gli altri sport. Non esiste solo il calcio, ci sono tanti sport bellissimi che formano il fisico, formano la persona, formano gli amici, le amicizie, i gruppi, e potrebbero poi trovare una strada in chissà quante altre direzioni, perché non c'è soltanto quello sport giocato, c'è anche lo sport dirigenziale, cioè quindi io posso diventare un dirigente societario. Perché mi rendo conto che per esempio per la pallavolo non sono particolarmente alto, magari un bambino che non, in fase di crescita non arriverà a 1,80 m, la pallavolo purtroppo è uno sport a questo punto di vista razzista, se permetti il termine, come anche il basket, e allora sa che potrà giocare fino a una certa categoria, giocherà a quei livelli, però magari dopo diventerà arbitro, diventerà dirigente, continuerà a portare avanti quella sua passione e farà crescere a sua volta altre persone.
Certo, si aprono poi altre strade che magari non conosciamo finché non proviamo, no? Quindi dare la possibilità a nuovi sport, nel senso intesi, perché non vengono tanto abbastanza promossi, ma che magari danno un risultato inaspettato.
Sicuramente. Guarda, ti dico, ci sono molte situazioni, molte realtà di società che fanno un lavoro sul territorio. Io parlo della società dove sono, con cui sono tesserato io, che è il centro sportivo Doviglio Nicolardi, che fa anche una politica giovanile, quindi under 13, under 14, under 15, lavora con i bambini sia nel basket, nel calcetto, nella ginnastica, oltre che nella pallavolo. Ha un tot di scuole e loro ovviamente poi fanno pubblicità sul territorio per far conoscere ai genitori queste discipline sportive, per dire: guardate che qui i vostri figli, a parte in un ambiente sano, pulito, fatto di professionisti, questi vostri figli possono crescere mentalmente, umanamente, fisicamente, emotivamente, perché un bambino, faccio l'esempio di, sai, ragazzi timidi, un po' più introversi, in un contesto in cui sono, tra virgolette, obbligati a fare qualcosa, escono fuori da quel loro bozzolo di timidezza, magari trovano quello stimolo per tirare fuori quel qualcosa e piano piano, molto meglio di una terapia psicologica sicuramente, a basso costo, anzi molto meno cara, e con anche degli effetti collaterali maggiori in più, possono avere grandi risultati. Lo sport è una grandissima terapia psicologica.
Sono d'accordo. Come si dice quando in campo prima di una partita? C'è un po' un modo di caricarsi? Così ci salutiamo con questo slogan.
Allora, guarda, in realtà ogni squadra ha il suo. Okay?
Il suo qual è?
Allora, noi quest'anno avevamo un jingle di una canzoncina con la bongo, la bongo, sì. Ok. Che era divertente, perché poi quando è la parte cia-cia-cia, sbattiamo il piede a terra, sai, al ritmo, e facendo cia-cia-cia molto rumoroso. L'anno scorso, siccome la nostra squadra come simbolo ha lo squalo, cantavamo Baby Shark, non so se ti ricordi la canzoncina. Quindi, però noi l'abbiamo sempre presa un po' a divertimento, sì. Poi ogni squadra trova la sua. Anzi, diciamo no. Quella che usano tutti quanti è per noi, sì, si mettono, sai, tutti quanti con le mani al centro, sì. E poi sì, si fa una sorta di 5 verso il basso e si va. Però ci sono, ogni squadra ha il suo.
È un modo di caricarsi.
Sì. Tendenzialmente lo si decide insieme, a meno che non c'è un saluto storico, allora i nuovi atleti che entrano in una società nuova si adeguano a quello che è sempre stato. Insomma, mettiamola così.
Ti ringrazio per averci fatto un po' una panoramica su quello che è il mondo dello sport e della pallavolo, e ci vediamo al prossimo appuntamento.
Con piacere, grazie a te e saluti a tutti gli ascoltatori. Ciao!
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Napoli è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.